Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: Spagna, almeno 70 morti e decine di dispersi nella peggiore alluvione che ha colpito il paese nell'ultimo secolo. Il sindaco di Valencia definisce la situazione come dantesca, mentre l'allerta si allarga all'Andalusia. Medio Oriente, altri 30 morti oggi nel nord di Gaza dopo il massacro di ieri a Beit Lahia. La situazione umanitaria è catastrofica e se l'UNRWA dovesse smettere di operare, la crisi potrebbe aggravarsi fino al punto di non ritorno. Regno Unito, il governo laburista di Keir Starmer prova a fare una finanziaria di sinistra, tra le misure più investimenti nel pubblico e aumento del salario minimo. Stati Uniti, l'esercito dei delusi da Donald Trump, che dopo averlo appoggiato, ora si appellano alla popolazione per non votarlo. Graphic novel, l'incredibile storia di Audrey Hepburn, raccontata in due biografie a fumetti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Buonasera, allora partiamo subito dalla Spagna. Come avete sentito dai titoli, il paese, soprattutto la regione di Valencia, è stata colpita dalla peggiore alluvione del paese da diversi decenni, quantomeno. I morti sono almeno 72, ma ci sono ancora diversi dispersi. Andiamo subito in diretta con il nostro Giulio Maria Piantadosi. Giulio, allora facci un po' il quadro della giornata.
Sì, buonasera. La provincia di Valencia è devastata dalla peggiore alluvione del secolo, così l'ha definita l'Agenzia Meteorologica Spagnola. In alcuni punti della provincia di Valencia sono caduti 500 litri d'acqua, più di quanti ne cade in un anno intero, e nessun argine ha retto alla forza di questa tempesta, 10 volte più forte del normale, e continua a salire il bilancio delle vittime. Oggi è stato il giorno dei soccorsi, delle storie dei terrore, dei sopravvissuti, della disperazione di chi ancora cerca familiari e amici. Anche se per ora le autorità non danno cifre sui dispersi, dai video che circolano sulle reti sociali sono emerse testimonianze tremende. C'è chi ha dovuto aspettare la notte intera su un tetto chiuso nel parking di un centro commerciale prima di poter essere salvato, ma anche la tragedia di chi ha provato fino all'ultimo a salvare una vita afferrandola per la mano finché la corrente non l'ha strappata via. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini e 6 anziani che vivevano in una residenza. Le piogge si sono trasformate in uno tsunami che hanno portato via tutto, i comuni di Utiel e Civite. L'acqua ha superato il metro e mezzo di altezza, centinaia di macchine si possono vedere accatastate lungo le strade, in diverse località sono stati divelti ponti, l'acqua è riuscita a scavare l'asfalto distruggendo le strade su cui ora camminano a piedi gli sfollati che abbandonano paesi distrutti con solo un trolley in mano. Sono 150.000 le persone senza elettricità, la provincia di Valencia è praticamente isolata dal resto della Spagna, l'autostrada che porta a Madrid è chiusa, ci sono almeno 80 interruzioni in tutta la rete stradale per riparare i danni dell'alta velocità. Secondo l'operatore ferroviario statale spagnolo ci vorranno diversi giorni, mentre invece è ripreso il traffico aereo. I danni ovviamente sono ingenti, la fabbrica Ford di Almussen chiuderà fino all'11 novembre e domani Pedro Sanchez visiterà Valencia per appunto visitare in prima persona le regioni, le località più colpite da questa tempesta. Attualmente la tormenta ha perso intensità a Valencia, ma non è ancora finita, si è divisa in due tronconi, uno verso l'Andalusia, l'altro verso la Catalogna, dove ancora l'allerta è massima per almeno tutto il fine settimana.
Ecco, ma Giulio, allora la situazione che hai descritto è veramente spaventosa, 72 morti, forse di più, e sono davvero tanti, ma che cosa è successo? Ci sono già le prime analisi del disastro?
Beh sì, la prima analisi porta al cambio climatico. Nella regione di Valencia negli ultimi 10 anni ci sono stati 9 episodi di tempeste di questo tipo, ma ci sono anche delle responsabilità politiche, perché molti accusano il governo regionale di Valencia, dove governa il Partito Popolare insieme a Vox, di aver lanciato l'allarme solo 8 ore dopo, quando ormai la situazione era totalmente fuori controllo, e cioè molto dopo rispetto alla mattina presto, quando l'agenzia meteorologica statale spagnola aveva già lanciato l'allarme. Al vaglio ci sono anche le responsabilità di molti comuni che hanno scelto di non chiudere le scuole, e poi si punta il dito sulla decisione appunto della giunta regionale di eliminare l'unità regionale di emergenza, il cui obiettivo era proprio quello di coordinare tutti i servizi di soccorso. Ma le testimonianze dal posto ci parlano anche di una pioggia che nel giro di mezz'ora è diventata una tormenta inaspettata, quindi probabilmente anche la popolazione è stata presa, no? Molti sono stati sorpresi per strada da questa violenta tempesta che ha lasciato appunto in una situazione caotica la comunità valenziana.
Grazie, grazie Giulio, il nostro Giulio Maria Piantedosi, che continueremo a sentire nel corso della serata per gli aggiornamenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Medio Oriente, andiamo a Gaza, la zona di Beit Lahia nel nord della striscia, dove ieri sono state uccise più di 100 persone, è stata dichiarata zona disastrata. Nei bombardamenti di ieri in tutta la striscia sono state uccise più di 140 palestinesi, nel nord in particolare almeno 30 sono le vittime di oggi, e la situazione umanitaria qui è talmente al limite che i racconti che riusciamo a recuperare, che leggiamo, che arrivano da quella zona, faticano anche solo a trovare le parole per descrivere quello che le persone stanno vivendo. Per questo, se le leggi approvate questa settimana dal Parlamento israeliano, che mettono di fatto al bando l'UNRWA, venissero implementate come sono scritte, la situazione nella striscia di Gaza precipiterebbe irrimediabilmente. E ne abbiamo parlato con Sami Abu Omar, cooperante palestinese di Gaza.
La popolazione di Gaza ora tutta praticamente dipende dall'UNRWA. Se l'UNRWA ferma il suo lavoro a Gaza, vuol dire che sono 2 milioni e 200 persone rimangono senza cibo, senza niente. Prima di questa guerra praticamente era il beneficiario dell'UNRWA, erano circa il 70% del popolo palestinese di Gaza, perché a Gaza ci sono praticamente il 70% sono rifugiati del territorio occupato del 48 o del 67. Sarà una situazione molto difficile, soprattutto con la mancanza di lavoro, mancanza di città, mancanza di apertura di valico, tutti quanti, perché ora l'unico praticamente che lo fa questo servizio sono l'UNRWA, e questa è la situazione. Cioè, tanta la gente praticamente sono molto preoccupata, perché è l'unica fonte che fa arrivare qualche aiuto. Però un'altra cosa sulla cosa politica gravissima, così praticamente cancella anche il diritto del ritorno, perché l'UNRWA è praticamente fatta che fa servizio alle rifugiate palestinesi, che sono una grande parte del popolo palestinese, e vuol dire praticamente si cancella anche le questioni di rifugiati. Questo è inaccettabile, e poi tanto Israele fa quello che le pare, perché nessuno praticamente gli dice di non fare niente, o non ci sono pressioni sullo Stato Israele, perché l'UNRWA praticamente ha cominciato a lavorarsi nel terreno occupato dal 1967 con un accordo, con un accordo internazionale firmato anche dallo Stato Israele su queste cose. E ora dicono che l'UNRWA praticamente dovrebbe essere praticamente una organizzazione terrorista, che praticamente vuol dire che il mondo è tutto il mondo terroristico, perché questa fa parte delle Nazioni Unite praticamente. Se l'UNRWA terrorizza, anche le Nazioni Unite è terrorista, e così praticamente anche Israele praticamente dà un'altra volta al di sopra di tutte le soluzioni internazionali, al sopra della volontà internazionale, e diventa una cosa inaccettabile perché il mondo deve muovere, soprattutto le Nazioni Unite, l'America, Cina, tutti i poteri praticamente, perché è ormai l'unico che è rimasto praticamente a fare servizio al popolo senese su una UNRWA, e questo è inaccettabile. Poi l'UNRWA non solo quelli dentro Gaza, ma ci sono anche altri 6 milioni che vengano con il loro aiuto dell'UNRWA, ci sono rifugiati in Libano, in Giordania, in Siria, altri saranno altri 6 milioni, sono quelli fuori di Gaza e anche fuori di Palestina sono tanti, poi ci sono anche rifugiati in West Bank, non solo qui a Gaza, e sarà una situazione molto grave.
Anche in Libano, come abbiamo raccontato anche ieri, la situazione è estremamente complessa, i bombardamenti di oggi hanno ucciso più di 10 persone e Israele sembra voler in qualche modo ampliare le proprie operazioni. Oggi l'esercito ha intimato agli abitanti della città di Baalbek, nel Libano orientale, di evacuare, una città che era stata quasi risparmiata in queste settimane di bombardamenti. Secondo alcuni funzionari, questi avvertimenti sono arrivati però nel contesto di rinnovati sforzi diplomatici per raggiungere una tregua. Per il momento non ci sono molte informazioni in più su questo, però proprio poco fa il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto che alti funzionari americani sono diretti in Israele per discutere gli accordi su Libano e Gaza. Sentiamo Emanuele Valenti.
Questa settimana, stando ai media locali, l'esercito israeliano ha comunicato al governo Netanyahu che in Libano la maggior parte degli obiettivi è stata raggiunta, con la distruzione di un numero importante di infrastrutture di Hezbollah nel sud del paese. L'esercito avrebbe quindi comunicato all'esecutivo che si potrebbe anche procedere alla valutazione di una soluzione diplomatica. Oggi uno dei membri del governo israeliano ha fatto sapere che la questione è sul tavolo, ma che i tempi non saranno brevi. La cronaca militare conferma, proprio in queste ore, è in corso un grosso bombardamento sulla città libanese di Baalbek, nella valle della Bekaa, nell'est, verso il confine siriano. Questa mattina gli israeliani avevano ordinato alla popolazione di spostarsi. Migliaia di persone sono scappate o hanno provato a farlo. Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha fatto il suo primo intervento pubblico da numero uno dell'organizzazione. Ha detto che continuerà sulla linea tracciata da Hassan Nasrallah e ha cercato di definire un profilo del gruppo non necessariamente legato a doppio filo all'Iran. Combattiamo per difendere il territorio libanese, non per conto di attori esterni. Qassem si è anche detto pronto a un eventuale cessate il fuoco, ma solo se e quando arriverà una proposta accettabile, che al momento ha detto non c'è. In queste ore, nonostante manchino pochi giorni alle elezioni americane, l'amministrazione Biden ha mandato nuovamente i suoi inviati in Medio Oriente. Fonti diplomatiche americane a Beirut, citate dall'agenzia Reuters, hanno detto che la proposta è quella di un cessate il fuoco di 60 giorni, 2 mesi, per valutare poi se e come implementare la famosa risoluzione ONU adottata alla fine della guerra del 2006, ma mai rispettata. Israele continuerebbe a chiedere, tra le altre cose, che Hezbollah si ritiri oltre il fiume Litani, più di 30 chilometri dal confine. La sensazione, come sempre dall'inizio di questa crisi, è che il governo Netanyahu non sia particolarmente sensibile alle richieste dell'alleato americano e tantomeno alle proteste della comunità internazionale. Ammette sì di star valutando la proposta di tregua, ma allo stesso tempo aumenta l'intensità e la profondità delle operazioni militari. Appunto l'attacco di oggi su Baalbek, sede oltretutto, ricordiamo, di resti romani patrimonio UNESCO. Vale lo stesso a Gaza, dove, come dicevamo, le richieste e le proteste della comunità internazionale continuano a non avere alcun impatto sul corso degli eventi. Oggi, per esempio, il Consiglio di Sicurezza ONU a New York ha chiesto all'unanimità a Israele di rispettare i suoi impegni internazionali, dopo la messa al bando dell'UNRWA proprio questa settimana. Ma il giorno dopo aver provocato la morte di quasi 100 persone in un unico bombardamento sul nord di Gaza, l'esercito israeliano ha fatto avanzare ancora i suoi carri armati nelle principali località della regione, Jabalia, Beit Hanun, Beit Laia. Anche oggi ci sono state decine di vittime. I medici degli ospedali ancora funzionanti hanno ricordato come sia impossibile curare i feriti e tantomeno recuperare i cadaveri. Ricordiamo che già inizio anno gli israeliani avevano detto di aver eliminato Hamas nel nord di Gaza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Andiamo nel Regno Unito, perché oggi il governo laborista di Keir Starmer ha presentato la finanziaria, un'importante legge finanziaria, perché è la prima laborista dopo 14 anni di governo conservatore. Sciocchi Senussi ne ha parlato col nostro collaboratore Daniele Fisichella.
La prima finanziaria di un partito di sinistra in Gran Bretagna da oltre 15 anni non poteva che essere un'occasione di proporzione storica, e così è stato, perché si tratta di un aumento delle tasse di circa 40 miliardi di sterline, il più grande aumento dal 1993, un record in base al rapporto con il prodotto interno lordo britannico, un record dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Dunque un budget di emergenza, un budget che sembra l'ultima chance quasi per questo paese, le cui finanze sono state messe in ginocchio da anni di governi conservatori, ma è una finanziaria che ovviamente va a colpire principalmente i lavoratori. Dunque, in un certo senso, è una finanziaria con la quale il governo laburista, dicono i critici, tradisce la prima promessa che aveva fatto appunto ai lavoratori, cioè di non colpirli. Allora che cosa succede? Aumentano le tasse attraverso un aumento dei contributi per la previdenza sociale, che passano dal 13 al 15%, tassati a rialzo anche i proventi delle vendite dei beni finanziari e non che hanno acquisito valore nel tempo. Aumento dei costi, come per esempio le marche da bollo sull'acquisto delle seconde case, però poi ci sono anche delle notizie positive, l'aumento del salario minimo, per esempio, si passa a più di 12 sterline all'ora, aumentano anche le pensioni e i contributi per chi lavora nell'assistenza sociale, uno dei settori più in crisi della Gran Bretagna. La Gran Bretagna, con questo aumento delle tasse, ovviamente cerca di portarsi al pari, di viaggiare alla stessa velocità delle altre grandi nazioni europee, investendo nelle infrastrutture, nella sanità pubblica, alla quale saranno destinati oltre 3 miliardi di sterline all'anno per finanziare posti letto ed assunzione, investendo nell'educazione e investendo anche ovviamente nella difesa. Insomma, è una finanziaria ambiziosa ovviamente, ma in fondo, dopo quello che il Partito Laburista aveva detto pochi giorni dopo essere stato eletto, cioè che non c'erano soldi appunto nelle casse dello Stato, non si poteva aspettare altro che una manovra così radicale.
Per quanto riguarda l'aumento della spesa sanitaria, era una delle richieste dei sindacati del settore?
Sì, era una delle richieste, ma è una questione che ormai la Gran Bretagna si porta avanti da moltissimi anni. La sanità britannica è in crisi a causa di scarse assunzioni, di mancanza di posti letto, di mancanza di infrastrutture. Ovviamente questa spesa nel settore pubblico porterà un cambiamento immediato, già dai prossimi mesi, e le strutture ospedaliere e le strutture sanitarie beneficeranno ovviamente degli aiuti, ma in fondo erano delle misure che da tempo dovevano essere state prese. La crisi del Covid aveva semplicemente messo sotto la lente di ingrandimento la crisi della sanità britannica, e dunque con questa manovra la Gran Bretagna cerca di uscire dal tunnel. Il governo laburista ha parlato di riparare una nazione che viene definita broken, cioè appunto quasi in ginocchio, però ci si chiede se questi aiuti saranno abbastanza e faranno poi veramente una differenza in quelle che sono le vite delle persone di tutti i giorni. C'è anche un grande punto interrogativo in questo budget per un governo laburista la cui luna di miele è praticamente durata pochissimo, è già finita, la popolarità è già in calo, ma in fondo è stato anche un modo per rinfacciare ai conservatori anni e anni di malgoverno.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
L'esercito dei negazionisti. Non sono quelli che negano la validità del risultato elettorale 2020, che pensano che quelle elezioni Donald Trump le abbia in realtà vinte. Non sono nemmeno quelli che ritengono che il Covid in realtà non sia mai esistito, che sia un'invenzione del governo federale. Ci sono tanti negazionismi e negazionisti che costituiscono tra le parti più tumultuose e rumorose della galassia trumpiana. I negazionisti di cui parlo, di cui parliamo, sono invece quelli che negano Donald Trump. Meglio, sono quelli che hanno lavorato con Donald Trump, ne hanno appoggiato le politiche, le strategie, sono stati anche ammiratori, adoratori di Donald Trump, e che oggi invece mettono in guardia sulla potenzialità distruttiva di un suo ritorno alla Casa Bianca. Ne avevamo avuto una prova di questa schiera di delusi, di negazionisti appunto, già alle scorse primarie repubblicane, con la discesa in campo di candidati come Nikki Haley, che è stata ambasciatrice alle Nazioni Unite di Trump e che a quel punto, durante le primarie, diceva che Trump non è fit, non è adeguato per tornare alla Casa Bianca. Ne avevamo avuto prova di questi negazionisti, soprattutto con la discesa in campo durante le primarie repubblicane di Mike Pence, il vicepresidente di Trump, quello che gli assalitori del 6 gennaio volevano impiccare e che ora invece dice di aver rispettato il giuramento alla Costituzione e di non essersi piegato agli interessi privati, illegali, anticostituzionali di Donald Trump. I negazionisti di Trump si sono ovviamente manifestati anche durante la convention democratica di Chicago, una per tutti, Stephanie Grisham, ex responsabile comunicazione di Trump alla Casa Bianca, che oggi è diventata una sua ferma oppositrice. Per esempio, ha rivelato che Trump chiama i suoi sostenitori dei cavernicoli. Ovviamente pieno da anni il campo di ex trumpiani trasformatisi nei suoi critici. Queste elezioni sono però l'occasione per farli saltar fuori in modo più chiaro e rumoroso. Ecco quindi per esempio John Kelly, ex chief of staff alla Casa Bianca di Donald Trump, ha detto, e ha fatto molta polemica, ha detto che Trump è un fascista. H.R. McMaster, suo ex consigliere alla sicurezza nazionale, ha spiegato che l'ego di Trump distorce la sua percezione delle cose. Secondo un suo altro consigliere alla sicurezza nazionale, John Bolton, Trump causerà un sacco di danni se eletto per una seconda volta. Ecco ancora John Mattis, ex capo del Pentagono, ex segretario alla difesa, ha detto: Trump è il primo presidente della storia americana che non cerca di unirci, ma fa di tutto per dividerci. Ecco ancora Anthony Scaramucci, altro ex consigliere strettissimo di Trump, di fronte allo spettacolo di razzismo, di misoginia del comizio di domenica sera al Madison Square Garden di New York, ha detto Scaramucci sembrava di stare a Berlino nel 1933. Non manca ovviamente anche il suo ex segretario di Stato Rex Tillerson, secondo cui la capacità di comprensione della storia, degli eventi globali di Trump è così limitata che tanto vale nemmeno parlarci appunto con Donald Trump. Si potrebbe andare avanti ancora e ancora con ministri, direttori dell'FBI, ambasciatori vari. La realtà è che ci si trova dinanzi a un'impressionante raccolta di testimonianze di persone, uomini, donne che hanno lavorato con lui, per lui, ai più alti gradi dell'amministrazione, a stretto quotidiano contatto con Trump quando era appunto presidente, e che ora dicono, spiegano che Trump non può, non deve tornare a essere presidente. A giudicare da sondaggi e previsioni, non sembra che gli americani li ascoltino davvero.
Chiudiamo con la nostra rubrica del mercoledì dedicata alle graphic novel, ma prima di sentire Luisa Nanni Pieri, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I fan di Audrey Hepburn e i lettori di ogni età affascinati da questa icona del cinema e non solo hanno di che rallegrarsi. Negli ultimi mesi sono state infatti pubblicate ben due biografie a fumetti a lei dedicate. Entrambe ne ripercorrono l'infanzia tra Belgio, Olanda e Regno Unito, dove la madre, una baronessa olandese, la manda in collegio dopo la separazione dal padre, un borghese dal fascino magnetico e dalle mani bucate. È nel Kent che la piccola Audrey scoprirà l'amore per il balletto e per la vita di campagna, un periodo di grazia interrotto bruscamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Tornata in Olanda dalla madre, vivrà l'invasione tedesca, vedrà morire fucilato uno zio in rappresaglia, ballerà per raccogliere fondi per la resistenza, rischierà la deportazione e vivrà l'inverno della fame del 44. sopravvissuta mangiando farina di bulbi di tulipano, non dimenticherà mai i viveri ricevuti alla liberazione dall'UNRWA, l'antenato dell'UNICEF, al punto da voler diventare a fine anni Ottanta una delle prime grandi ambasciatrici dell'agenzia ad andare in missione in tutto il mondo, dall'Etiopia alla Somalia, dal Venezuela al Bangladesh. Nessuna biografia di Audrey Hepburn può dirsi ovviamente completa senza le pagine dedicate alla sua avventura nel mondo del cinema e del teatro, ai suoi rapporti con i registi e con gli attori più famosi dell'epoca, con il mondo della moda e con lo stilista Hubert de Givenchy, suo grande amico a cui deve il look impeccabile che la rese un'icona d'eleganza. Una vita incredibile, sia sotto i riflettori che in privato, che è stata segnata da amori, separazioni, aborti spontanei e da una mai sopita sindrome dell'impostore. Se le due biografie a fumetti uscite quest'anno toccano tutti questi temi, lo fanno ciascuna a modo suo. Audrey, la ragazza con gli occhi di cerbiatto, edito proprio in questi giorni da Il Castoro, si rivolge principalmente a un pubblico giovane e giovanissimo, edulcorando alcuni dei passaggi più complessi della storia dell'attrice, come il rapporto della madre e del padre con il nazismo, che avevano sostenuto apertamente, e affidando i disegni alle matite e ai colori pastello di Agnese Innocente, un'illustratrice amatissima e pluripremiata, dal tratto essenziale, dolce e arrotondato. La leggerezza avvolgente del suo stile un po' nostalgico dà a questo graphic novel la patina di una fiaba d'altri tempi, o di uno dei film con cui Hepburn ha fatto la storia. Il volume pubblicato da Renoir, con il contributo e la testimonianza di Andrea Dotti, il figlio minore dell'attrice, sceglie invece un tono molto diverso. È stato realizzato in bianco e nero da Christopher, un fumettista francese già noto per aver seguito altre importanti biografie a fumetti, che usa un tratto fine e un'impaginazione dinamica, alternando vignette classiche a pagine scomposte e a virtuosismi, quasi a mimare gli alti e bassi della vita dell'attrice, i momenti frenetici in giro per il mondo sotto i flash e riflettori e quelli sospesi della vita familiare, le gioie e le tragedie. Scandita in quattro parti, una per stagione a cominciare dall'inverno segnato dalla guerra, questa biografia, che è praticamente un documentario, riesce a ripercorrere con delicatezza e precisione la storia di un'icona, senza scadere nel voyeurismo o nella geografia. Due ottime letture per guardare oltre il mito e scoprire una donna fragile e determinata, modesta e coraggiosa, ordinaria e straordinaria. Audrey Hepburn di Eileen Hofer e Christopher, traduzione di Pierluigi Gaspa, 320 pagine in bianco e nero, Renoir Comics, €24,90, e Audrey, la ragazza con gli occhi di cerbiatto, di Jean-Luc Cornet e Agnese Innocente, traduzione di Giusy Scarfone, 164 pagine a colori, Il Castoro, €18.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.